Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian e adesso è arrivato il momento del primo appuntamento dell'anno finanziario per parlare di immigrazione, visto che sono tanti i cambiamenti e soprattutto sono arrivate finalmente le leggi che attendevamo da qualche settimana su temi, soltanto indizio, un visto particolare, il 485, sui quali è meglio fare chiarezza. Diamo il benvenuto alla nostra ospite, l'agente di immigrazione Emanuela Canini. Buongiorno Emanuela, ben ritrovata su Radio SBS.
E buongiorno a voi.
E allora iniziamo Emanuela, nelle settimane scorse infatti c'è stata grande attenzione al visto 485 e al cosiddetto skill assessment, con grandi promesse e grande potenziale per i cambiamenti che avrebbero presto dovuto diventare legge. Ebbene, la legge è uscita, l'entusiasmo che si era creato purtroppo deve venire ridimensionato, perché?
Effettivamente la pubblicità che si è fatta su questo tema è stata troppo affrettata. Come si intuisce, in questi casi dove gli annunci del governo sono molto vaghi bisogna attendere un po' prima di arrivare a conclusioni. Innanzitutto, e questo si poteva già capire, quando si dà la possibilità di fare un visto post studio per una qualsiasi occupazione, non è detto che poi questa occupazione porti a residenza permanente, che poi è l'obiettivo di molti.
Ecco, scusami se ti interrompo subito, magari ricordiamo quello che si pensava sarebbe potuto essere, quindi praticamente un percorso con il visto 485 molto più rapido e diretto verso la residenza permanente.
Ma in realtà l'annuncio è stato semplicemente quello per cui chi avrebbe studiato per 2 anni in una qualsiasi occupazione, quindi non necessariamente su questa lista, avrebbe potuto richiedere questo visto post studio di 2 anni. Poi da qui in realtà è stato montato un po' tutta la cosa con un po' di pubblicità, direi non proprio precisa, nel senso che questi 2 anni in realtà sì, sarebbero stati dati con un visto post studio, però questo non vuol dire che poi da lì si può arrivare alla residenza permanente, quindi semplicemente un'estensione del soggiorno dello studente. E quindi da qui poi tutti un po' questi quid pro quo, diciamo, va.
Ecco, spiegaci allora com'è la situazione.
Ma la notizia più importante è risultata poi essere quella del governo, che dice sì, vi diamo un visto 485 dopo 2 anni di corso, ma potete farne richiesta soltanto fino a giugno 2023. E che significa questo? Significa che se il corso deve essere di 2 anni accademici, il visto post studio si può richiedere soltanto entro giugno 2023, vuol dire che bisogna aver già studiato un anno, se no non si rientra nel requisito dei 2 anni di studio. Di conseguenza, chiunque inizi un corso di studio adesso non ce la fa in limiti di tempo poi per richiedere questo visto 485. E tra l'altro il termine di richiesta del visto, appunto giugno 2023, potrà essere prorogato, dato che il governo ha lasciato spazio anche a questa possibilità. Ma il problema però è che molto probabilmente lo sapremo vicino alla scadenza.
Quindi molto probabilmente non è altro che un'estensione di un anno in termini pratici.
Praticamente sì, nel senso che in questo anno ti danno la possibilità di richiedere il visto, ma se tu non hai già fatto i tuoi 2 anni di studio o ne hai già fatto uno per poi aggiungerci quello prossimo, non ci rientri entro giugno 2023. Quindi chi inizia a studiare adesso i 2 anni, proprio dall'inizio, non ce la farà mai, a meno che appunto non prorogheranno questo termine, ma lo sapremo probabilmente troppo tardi. Cioè adesso decidere già di mettersi a fare 2 anni di corso di studio e poi sperare che il governo continui con questa facilitazione, insomma, mi sembra abbastanza rischioso, però ognuno può decidere ovviamente.
A questo colleghiamo la domanda di Alessandra, che in una lunga mail ci racconta i suoi problemi con l'immigrazione. Allora, noi lo riassumiamo: lei è in Australia da 8 anni, da 6 lavora con lo stesso datore di lavoro, il suo visto è scaduto nel luglio scorso, ma ha fatto domanda per il cosiddetto Covid visa. E ora, secondo quanto lei ha capito dalle leggi, dal 1 luglio del 2022 sarebbe possibile fare domanda per residenza permanente per chi è rimasto in Australia dal febbraio del 2020 a dicembre del 2021 e che abbia avuto un visto sponsorizzato nella lista short term con lo stesso datore di lavoro per 3 anni. Il suo problema è che lei risponde a tutti i requisiti tranne che per i 3 anni ne ha soltanto 2, e appunto non è chiaro perché, visto che ha lavorato per 6 anni con loro. Cosa possiamo dire ad Alessandra?
Allora, qui il governo dice praticamente i visti temporanei sono appunto temporanei, cioè hanno una scadenza e presuppongono che la persona sia in Australia per quel periodo e poi vada via. Non c'è nessuna garanzia di ottenere la residenza permanente neanche quando si sta molti anni in Australia. E il governo dice anche che il sistema di immigrazione è un sistema economico, cioè i permessi di entrata vengono dati a seconda dell'utilità che se ne ha per il paese. E aggiungo io anche le concessioni e le facilitazioni che si danno, soprattutto in questo periodo di pandemia, hanno uno scopo preciso per il paese, non per le persone. Quindi torniamo un po' a un concetto del modello prendere o lasciare, cioè questa è la realtà, che poi sia giusto o meno, se ne è parlato tanto dello sfruttamento degli immigrati con i visti temporanei, però purtroppo bisogna fare i conti con quello che abbiamo adesso. Allora, nel suo caso, è vero che lei ha lavorato 6 anni con lo stesso datore di lavoro, però anche se non lo dice, ne deduco che abbia lavorato con visti diversi dal 482, quindi magari aveva un visto vacanza al lavoro o un visto studio negli anni precedenti. Purtroppo per la residenza permanente quei visti non contano. Adesso che lei ha questo visto Covid 408, deve praticamente richiedere un nuovo visto 482 e recuperare quell'anno che le manca per arrivare a un totale di 3. E attenzione che questi 3 anni devono essere stati fatti durante gli ultimi 4. Solo in alcuni casi si considerano 2 anni più 3, ma lei non ci rientra in questo caso. Quindi, dato che un anno preciso l'ha già utilizzato per il visto Covid, si deve affrettare a recuperare l'anno mancante, perché man mano che va avanti poi dovrà recuperare sempre di più e matematicamente potrebbe già non farcela. Purtroppo il Dipartimento di Immigrazione non ha specificato se si può contare il tempo in bridge in visa tra il visto 482 e il visto Covid. E poi, da notare, come nel caso precedente quando abbiamo parlato del visto 485, anche questa legge ha un limite temporale, e cioè si può richiedere la residenza permanente entro il 30 giugno 2024, e anche qui non sappiamo se questo limite verrà prorogato, quindi chi comincia 3 anni da capo adesso per ora non ce la fa. Per tutte le altre persone con le occupazioni sulla short term list si possono sempre considerare i visti regionali, però sappiamo che insomma andare nelle zone regionali non è, diciamo, la preferenza di tante persone.
Quindi tempi stretti ma teoricamente ancora fattibile. Noi ricordiamo a tutti voi all'ascolto che naturalmente queste sono considerazioni generali, visto che Emanuela non ha tutti i dati per rispondere alle domande in maniera precisa, per cui il consiglio è quello di rivolgersi a un agente di immigrazione se si vuole avere una consulenza. Noi siamo in collegamento con Emanuela Canini, agente di immigrazione, per passare in rassegna le ultime novità nel mondo dei visti. È uscita in questi giorni un'altra legge che conferma come sia possibile per certe categorie di persone richiedere un nuovo visto 485. Come funziona, Emanuela?
Questa è un'altra concessione per gli ex studenti che hanno richiesto un visto 485 che però a causa della pandemia non lo hanno potuto utilizzare appieno. La richiesta va fatta entro la data del 1 gennaio 2027, quindi almeno abbiamo un po' più di tempo. Ci sono 2 categorie di persone che possono richiedere un altro visto 485, il quale durerà per lo stesso periodo del visto originale. La prima categoria è rappresentata da quelle persone che erano in Australia quando il visto 485 è stato approvato e a un certo punto sono uscite dall'Australia e si trovavano fuori tra il 1 febbraio 2020 e il 14 dicembre 2021. La seconda categoria include quelle persone che erano fuori Australia prima del 15 dicembre 2021 al momento dell'approvazione del visto 485. Poi sono entrate e in seguito hanno lasciato l'Australia sempre mantenendo quel visto e sempre prima del 15 dicembre 2021. Ci sono un po' di date qui purtroppo da ricordare. Ambedue le categorie si riferiscono a persone che hanno tuttora il primo visto 485 originale oppure che è già scaduto, quindi anche se è scaduto si può richiederne un altro. Si possono includere anche i familiari che originariamente erano sul primo visto, mentre non sono incluse le persone che hanno già ricevuto un secondo visto 485 e neanche quelli a cui il visto era stato precedentemente cancellato, a meno che non sia stato cancellato su richiesta dell'interessato oppure reintegrato tramite un appello in tribunale. Quindi qui insomma la questione non è tanto complicata, solo che bisogna andarsi a vedere tutte queste date e appunto se si rientra in tutti questi requisiti.
Ma almeno in questo caso spazi temporali un po' più aperti. Noi ricordiamo anche che in questo nuovo anno finanziario i confini sono ormai aperti a tutti, sono appunto decadute tutte le regole di restrizione agli accessi. A proposito dei nuovi arrivi, noi vogliamo concludere con un'altra domanda che ci aveva posto Ferdinando durante una trasmissione qualche settimana fa. A seguito del il calo dell'immigrazione italiana, che è stato sottolineato dal censimento del 2021, Fernando chiedeva se il Ministero dell'Immigrazione assegnasse un certo numero di posti in Australia basandosi sulle nazionalità, e si chiede perché ci sono tanti immigrati dalla Cina e dall'India e non dall'Italia. Cosa gli rispondiamo?
No, non c'è un numero massimo di visti per nazionalità per quanto riguarda le residenze permanenti. Certamente il numero viene influenzato dalle restrizioni sui visti temporanei da certi paesi e quindi di conseguenza ci sono meno persone da quel paese che poi arriveranno a richiedere una residenza permanente. Faccio un esempio, i limiti ufficiali ci sono per alcuni visti vacanza lavoro, ad esempio dal Perù non possono venire più di 1.500 persone l'anno. Ma a causa del Covid questo limite quest'anno è stato aumentato, ad esempio a 1.950. Per il Brasile non rilasciano più di 500 visti vacanza lavoro l'anno e così via per tanti altri paesi. Questi sono i numeri ufficiali per legge. Poi ci sono i limiti ufficiosi che non vengono pubblicizzati, cioè quando si richiedono visti temporanei da certi paesi è duro ottenerli, perché il Dipartimento di Immigrazione reputa che in alcuni paesi con certe problematiche economiche o di altro genere, dove la vita è abbastanza difficile, non ci siano garanzie che poi quella persona non rimanga sul territorio illegalmente. Quindi la valutazione del Dipartimento si basa sulla provenienza piuttosto che sulla persona stessa, anche se loro non la mettono in questo modo, ma alla fine questa ne è la conseguenza. Insomma, questo per dire che già a monte c'è una selezione, per cui un italiano può arrivare con un visto turistico ricevuto in automatico senza problemi e costruirsi il suo percorso per la residenza permanente, mentre un nigeriano, un cingalese, un albanese no. Ad esempio, e queste politiche vengono cambiate poi negli anni a seconda delle convenienze. La questione degli indiani e dei cinesi è molto semplice: intanto sono quelli che fanno più richieste, sono numeri paragonabili con gli italiani proprio per popolazione di partenza. Innanzitutto parliamo della classe benestante di queste due popolazioni, in particolare dei figli di queste famiglie che riempiono le università australiane e poi dopo le varie lauree e master si avviano alla residenza. C'è poi la tendenza a sposare persone della stessa nazionalità, soprattutto per gli indiani che spesso dopo aver ricevuto la residenza permanente tornano in India per sposarsi e portano il coniuge con un partner visa. E poi sempre gli indiani, ci sono molti che vengono sponsorizzati nel campo dell'informatica. E infine, per quanto riguarda i cinesi, sono ancora la maggioranza a richiedere i visti business con il riferimento di enormi capitali. Gli italiani non vanno per questi canali, hanno altri percorsi e soprattutto altri budget. Diciamo che un italiano che ha notevoli capitali sta probabilmente bene in Italia, non ha bisogno di spostarsi a vivere in Australia. Né ci sono molti italiani che riescono a permettersi queste tasse universitarie da capogiro. E poi in linea generale le statistiche dicono che gli italiani e soprattutto le nuove generazioni preferiscono emigrare in Europa che è più vicino a casa. Quindi queste sono un po' le motivazioni per cui vediamo tanti indiani e cinesi.
Ecco, quindi insomma ci sono dei cancelli da oltrepassare, ma questi non riguardano gli italiani, almeno quelli posti dal governo. Grazie per questo chiarimento, Emanuela. Noi ci risentiamo fra un paio di settimane. Alla prossima.
Grazie a voi e alla prossima.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di sei piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.